Matteo 17, dai, Matteo
19.
Aspetta che
sì. C'è qualcosa di bello.
Matteo 17 che è meglio,
dice. Qualcosa di bello preparato per noi.
Amen.
Verso? Ah sì.
Ci siamo qua sotto, stiamo cercando.
No, no.
Matteo 17 dal verso 14 in poi. Quando giunsero presso la folla, un uomo gli si accostò e inginocchiandosi davanti a lui disse: Signore, abbi pietà di mio figlio perché è epilettico e soffre grandemente. Egli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. Ora io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non lo hanno potuto guarire. Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? E fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui, e da quell'istante il fanciullo fu guarito. E allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
Amen.
Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. No, stavo pensando ad una cosa bella che stavo riflettendo. Ok, la storia è questa: Gesù scende dal monte dove c'è stata la trasfigurazione, dove lui ha parlato con Mosè ed Elia. Sappiamo la storia, l'abbiamo parlato le scorse settimane. E poi arrivano a valle. Quando arrivano a valle c'è una grande moltitudine che li aspetta, e tra questa moltitudine spunta quest'uomo, si fa avanti quest'uomo, padre di questo ragazzo che aveva problemi seri. Il padre dice che che è epilettico. In realtà, quando poi leggiamo nel Vangelo di Luca, il padre stesso dice: mio figlio ha uno spirito. Quindi ci sono delle discrepanze tra il Vangelo di Matteo, Marco e Luca, ci sono alcune cose che non ci sono, alcune cose che vengono aggiunte, ma il concetto alla fine, quello che ci interessa, è che i discepoli non hanno potuto fare niente. In realtà qua vediamo che il padre lo presenta come un figlio malato, no? E dice: i tuoi discepoli non l'hanno potuto guarire. A volte il problema più grande è quando noi cerchiamo di trattare una malattia in un modo diverso, perché molte persone vengono guarite solo se vengono liberate. Le persone che apparentemente sono malate non hanno bisogno di una guarigione, ma hanno bisogno di una liberazione. E quando il demone, lo spirito di infermità va via, c'è la guarigione. Quindi bisogna, anche quando si ministra, vedere la differenza se è una malattia vera oppure se è dovuta da un problema di un'opera di demone, se c'è lo spirito di infermità, come è successo in altri casi. Ad ogni modo, Gesù si arrabbia un pochettino con i suoi discepoli, li chiama generazione incredula e perversa, ed è, non è un bel complimento, chiaramente. Non è un complimento straordinario, anche perché, voglio dire, Gesù ha già mandato i discepoli a fare miracoli, a cacciare demoni, quindi ecco perché si arrabbia, no? Se vediamo in Matteo 10, Gesù manda i suoi discepoli a guarire da ogni infermità, a cacciare tutti i demoni, perché dà loro autorità. Quindi quando non li vede operare si arrabbia. Comunque, la storia, per farla più breve, è che Gesù libera il ragazzo, il demone viene cacciato, quindi il ragazzo non era epilettico. Il ragazzo aveva un problema spirituale, il demone viene cacciato e il ragazzo viene liberato e quindi viene guarito. Ok? Andiamo a ciò che ci interessa, il versetto 19. I discepoli allora si accostano a lui in disparte, giustamente, si dice in ebraico, per non fare mala compassa, giusto? In privato, perché se non è che lo possono fare pubblicamente, che giustamente loro sono i discepoli del maestro, quindi non vogliono fare brutta figura, in disparte si accostano al maestro e gli chiedono: ma perché non siamo stati capaci di farlo? E Gesù in maniera lapidaria risponde: a causa della vostra incredulità. Quindi non è un problema, ricordiamocelo che per cacciare i demoni non bisogna essere perfetti. Non è problemi del carattere, picchi fumo, picchi di tanto in tanto sbaglio, perché di tanto in tanto mi acchiappano i nervi. Gesù dice, ed esclusivamente per un solo motivo, a causa della vostra incredulità. Questa è l'unica causa per la quale non siete riusciti a cacciare un demone. E poi dice: perché io in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte, è bellissimo, stavo riflettendo poco fa a questo, come lui porta sempre le cose all'estremo, no? Hai davanti una montagna, hai bisogno di un granello di senape, perché il problema non è la montagna. Il problema non è la montagna, perché niente è impossibile per Dio. Se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte: spostati da qui alla, ed esso si sposterà. Ora riflettiamo pure a questo. Gesù sta parlando in maniera, come si dice, simbolica, sta parlando della montagna. Riflettiamo un attimo: lui ha appena cacciato un demone dalla vita di un ragazzo e il padre considerava questa situazione una montagna. Era una montagna. Se noi andiamo a leggere, ad esempio, nel Vangelo di Marco, dove ci sono delle specifiche, delle cose che non sono scritte né Matteo né Luca, Gesù fa una domanda specifica e dice al padre: da quanto tempo gli accade questo? E il padre risponde: sin dalla sua fanciullezza, a volte l'ho buttato nel fuoco, a volte nell'acqua. Insomma, questo demone viene, in Luca addirittura dice è con difficoltà esce da lui, ma lo esce da lui quando lo lascia straziato, mezzo morto per terra. Quindi veramente il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Noi dovremmo imparare a odiare le opere del diavolo, perché se non impariamo ad odiarle non riusciremo a esprimere la fede per distruggerle. La Bibbia dice che Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Gesù odiava l'opera del diavolo nella vita delle persone. Ecco perché Paolo, quando dice: se voi cercate i doni maggiori, dice: io vi darò una strada maestra per funzionare dei doni, ed è la via dell'amore. L'amore non verso Dio, ma è l'amore verso le persone che hanno bisogno. Se tu ami le persone che hanno bisogno, odi l'opera del diavolo nella loro vita, e questo ti dà la forza per ritornare in prima linea. Ok? Dice: se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questa montagna. Quindi lui sta paragonando le due cose: la cosa più grande e la cosa più piccola. Il problema non è la cosa grande, quella attira la nostra attenzione, ma dice: basta una fede, la fede quanto un granello di senape, perché non è importante quanto è grande la tua fede. E ora voglio entrare in questo, perché mentre stavo leggendo e mi stavo preparando per stasera, ho ricevuto delle cose belle per me, che vorrei condividere. E qua dice una cosa, attenzione: spostati, se direte a questo monte spostati qui, là, adesso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Ora, il versetto 21 sembra che Gesù si contraddica, perché sembra che vada in un'altra direzione opposta, e che quasi annulla quello che lui ha appena detto. Lui ha detto: non siete riusciti a cacciarlo a causa della vostra incredulità. Poi dice, parla della fede, il soggetto è la fede. Se avete fede, se aveste fede quanto un granello, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: spostati di qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Quindi qual è il problema? Qual è il motivo per il quale non sono riuscito a cacciarlo? L'incredulità, la mancanza di fede. Gesù ha detto: se avete fede quanto un granello di senape, tutto vi sarà possibile. Ma attenzione al versetto 21, perché sembra che lui in questo caso vada letteralmente ad annullare quello che ha appena detto. Versetto 21. Or questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Ora, due sono le cose. O i demoni si cacciano con la fede, o i demoni si cacciano con la preghiera e il digiuno.
Questo non ho mai capito.
Perché una cosa è la fede, una cosa è la preghiera e il digiuno. La fede è lasciare che Dio operi mediante la tua autorità. La preghiera e il digiuno è un'opera. Dio non agisce tramite le nostre opere, ma tramite la nostra fede. No? Ok. Non scandalizzatevi di quello che sto dicendo. Quando noi leggiamo Matteo 17 e quando noi andiamo a leggere Marco 9, lo stesso episodio, quando Gesù dice questa specie di demoni, la parola demoni nel testo originale non esiste. È un'aggiunta dei nostri traduttori.
Né in Matteo né in Marco.
Levate la parola demoni e leggete e vedete come cambia totalmente il contesto.
Ora questa specie
non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Il soggetto non sono i demoni, il soggetto è la fede.
La specie di cosa è il
demoni? Studiando il testo greco ti rendi conto che certe parole, chiaramente tradotte con delle aggiunte, hanno un significato. Ma quando vai a studiare ti rendi conto che questo tipo di fede non si manifesta se non mediante la preghiera e il digiuno. Il problema fondamentale è che noi pensiamo sempre che è la fede che deve crescere in noi. E questo è quello che sentivo molto forte. Non è la fede che deve crescere in te, sei tu che devi crescere nella fede. Noi pensiamo sempre che abbiamo bisogno di più fede, di più unzione, di più autorità, di più potenza, dimenticandoci quello che Gesù ha fatto quando ha dichiarato: tutto è compiuto. Ciò che cresce in noi non è ciò che lui ha compiuto, siamo noi che cresciamo in quello che lui ha già compiuto. Quindi la nostra crescita è nella rivelazione di quello che lui ha già fatto. Il problema dei discepoli non era né la preghiera né il digiuno. Il problema dei discepoli è la incredulità, la mancanza di fede. E Gesù dice: se avete fede quanto un granello di senape, voi potrete dire a questo monte: spostati di qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Questa specie di fede, questa tipologia di fede, viene bellissima, questa parola esce, in realtà nel testo greco ha un significato meraviglioso e molto ampio, significa viene all'esistenza, cresce, si sviluppa e va avanti. Il soggetto non sono i demoni, il soggetto è la fede. La parola demoni nel testo originale non esiste, Gesù non sta parlando dei demoni, sta parlando del soggetto di cui sta parlando,
che è la fede,
che totalmente stravolge totalmente. I demoni non seguono la tua preghiera e non escono attraverso il tuo digiuno. Quante volte si è stato insegnato, abbiamo ascoltato, io devo digiunare per questa cosa così ho l'autorità di cacciare un demone o quella persona può essere liberata. Digiuno per la vita di mio fratello così lui può essere liberato. I demoni non escono attraverso il digiuno né attraverso la preghiera. I demoni escono nel nome di Gesù, punto e basta. È molto semplice. Questo è un messaggio che noi troviamo nel Nuovo Testamento dappertutto. Da nessuna parte è scritto che i demoni escono attraverso la preghiera o che c'è una specie di demoni diversa. I demoni sono tutti stessi e obbediscono sempre ad una cosa, all'autorità che c'è nel nome di Gesù.
Ma ci portano fuori strada allora.
Totalmente. Ecco perché la preghiera e il digiuno a cosa servono? A cacciare i demoni o servono a darci rivelazione? Il digiuno non cambia Dio, il digiuno non cambia il dialogo, il digiuno non cambia le circostanze, il digiuno cambia noi. La preghiera non cambia Dio, non cambia il diavolo e non cambia le circostanze, la preghiera cambia noi. Nella preghiera e nel digiuno noi cresciamo nella fede che ci è stata data. Non è la fede che cresce, la fede non può crescere, cresce la nostra rivelazione di essa. Dio non cresce in noi, la grazia non cresce, l'unzione non cresce. Bibbia dice che Dio dà lo spirito senza misura, la potenza non cresce. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Punto. Non esiste da nessuna parte il concetto che cresce la fede, che cresce l'unzione, che cresce l'autorità, che cresce la potenza. Dio non cresce perché tutto è Dio è Dio.
Cresce solo la famiglia.
La sua opera non cresce, può crescere la nostra panza.
La fame di
può
Dio
crescere la nostra ignoranza o può crescere la nostra conoscenza, può crescere la nostra rivelazione che abbiamo di Dio, e quindi è chiaro che la nostra percezione è: Dio cresce in me. Ma non è Dio che cresce,
siamo
noi che stiamo, vi ricordate, che stiamo avanzando nel fiume. Non è il fiume che cresce, siamo noi che stiamo andando avanti. Se tu sei sulla riva del mare, sulla battigia, e vai verso e vai avanti nel mare, non cresce il mare, non crescono le acque, semplicemente stai andando in profondità. Ma l'acqua è sempre quella, la fede è sempre quella. Quindi quando Gesù parla, il soggetto di cui si sta parlando non sono i demoni. Perché non siamo stati in grado di cacciarli? Seguite in questo concetto, perché avrà un filologico a causa della vostra incredulità. Perché se voi, se avete fede quanto un granello di
sale, perché dolce avete oveste?
Perché sono interscambiabili, purtroppo.
Però è meglio se aveste fede.
Lo so, in realtà il concetto è questo: la fede loro ce l'hanno, a noi non manca la fede. Perché i discepoli in Matteo 10 sono andati dappertutto a cacciare demoni e a porre le mani sugli infermi e sono stati guariti.
Quindi avete, giustamente.
Quindi in realtà il concetto che Gesù esprime è questo: se metteste in pratica quello che già conoscete, o se mettete in azione ciò che già avete, perché non vi manca la fede. Il problema è che manca una rivelazione di quello che già avete. Quindi il filologico è questo: se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte: spostati di qui a là, ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Perché questo tipo di fede si manifesta e cresce nella vostra vita attraverso la preghiera e il digiuno. O questa fede, per dirlo come abbiamo detto, si manifesta, questa è la parola, questa parola tipo nel testo greco è gene, letteralmente, ed è la tipologia di qualcosa. Ed è chiaro che Gesù non sta parlando dei demoni, prima di tutto perché non ne parla. Quindi nel testo originale non ne parla, ma il soggetto è la fede, e lui sta parlando di questa fede che è reattiva, cioè di una fede che non si ferma di fronte alla circostanza, perché sa che c'è qualcosa di più grande nella montagna. Vi ricordate Davide contro Golia? Davide era stato unto re di Israele. Quando si trova davanti a Golia, non scappa indietro di nuovo dal profeta Samuele dicendogli: me lo dai un po' di unzione, un altro po' di chilo che ti è rimasta da fuori, perché devo affrontare il gigante. No, lui è cosciente dell'unzione nella sua vita, lui è cosciente della chiamata. Quindi il problema fondamentale è essere coscienti
e crederci
di ciò che Dio ci ha già dato. Dio non ti deve dare fede. Non è la fede che cresce in te, sei tu che cresci nella fede. Siamo noi che cresciamo nella consapevolezza di quel tutto è compiuto. Guardate in Galati 2:20. È molto conosciuto questo verso. E dice così: io sono stato crocifisso con Cristo. Domanda, quando? Paolo non c'era quando Cristo è stato crocifisso. Neanche lo conosceva. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. In che modo? La cosa importante. È la vita che vivo ora nella carne, la vivo
nella fede,
nello spirito, non lo so. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede,
il figlio di Dio.
Nella fede?
Figlio di Dio.
Nella fede?
Del figlio di Dio.
Nella fede del figlio.
Qua dice nel.
In realtà nel testo greco è del.
Non è la fede.
Non è la fede in lui.
La fede di lui.
Ma è la sua fede che opera in me.
La fede di Gesù.
Dammi tua,
no. Neanche. Romani 5 dice che l'amore di Dio è stato già sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno di più amore, abbiamo bisogno di meno odio.
Di metterlo in pratica di più.
Non abbiamo bisogno di più amore. Dio non ci dà le cose, Dio ci ha già dato tutto. L'opera dello Spirito Santo non è aggiungere in noi, l'opera dello Spirito Santo è togliere da noi ciò che impedisce a Lui di operare nella nostra vita. È un concetto totalmente diverso, perché noi viviamo continuamente una vita sentendoci deficitari o sentendoci privi di qualcosa. Se avessi più fede, è vero o no? Se avessi più amore o se avessi più autorità.
No, no, io dico sempre.
Non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento. Il problema non è ciò che non abbiamo. Il problema è ciò che abbiamo in più. Quando noi leggiamo di Galati il frutto dello spirito, tutti quanti noi è capitato di fare come eravamo da piccoli, come con le figurine. Ce l'ho, mi manca. Che frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. 9 cose. Ce l'ho, chi sono? Hai bisogno di sapere poco, sai? È vero o no? Il problema è un altro: se Cristo è in te, tu hai già queste cose. Il problema è un altro: non è non avere amore, ma cosa impedisce all'amore di manifestarsi. Il problema non è la pazienza, il problema è cosa impedisce alla pazienza di manifestarsi, perché Dio non aggiunge qualcosa in te, ma leva ciò che impedisce alla sua opera di lavorare. Cristo è in noi, sì o no?
Sì.
Se sì. Se Cristo è in noi, Cristo non è incompleto. Non c'è Gesù bambino dentro di noi. C'è l'uomo Gesù. È vero o no? Guardate in Efesini 4, guardate. Efesini 4, versetto 11 in poi. Paolo parla dei ministeri. A cosa servono i ministeri? A questo servono i ministeri. Non a farti ricevere una doppia porzione dell'unzione e tutte ste fesserie che si sentono in giro. Venite qua, riceverete una doppia unzione, una tripla unzione, riceverete il... Sono dei concetti che riguardano tutto l'Antico Testamento, ma che nel Nuovo Testamento non esistono. Cioè non se ne sente più parlare di certe cose. perché Cristo è il garante di un nuovo patto. Guardate qui. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, 11, e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Attenzione al verso 13. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Cristo è pienamente formato in noi, ma dobbiamo arrivare a quella statura tramite la fede e la conoscenza. Attraverso la fede e la conoscenza noi giungiamo a quella piena maturità del Cristo che è in noi. Cristo è già in te e Cristo non è malformato, lui non è deformato, Cristo è perfetto in noi, sì o no?
Allora, attraverso la fede
e la conoscenza, come dice qua. Questo tipo di fede che ci permette di agire nel soprannaturale, quindi nel vivere una vita normale in Cristo, perché la vita soprannaturale è la vita normale in Cristo.
Perché questo tipo di fede? È un fede. Ci sono altri tipi di fede?
No, 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 quando parla non parla di un tipo di fede, parla di dell'unico tipo di fede in realtà di cui ognuno di noi abbiamo bisogno. Noi, Gesù sta parlando ad un popolo che ha una conoscenza e una, si può dire mescolanza?
Mescolanza, non si può sentire.
Mescolatura, insomma, una miscela di credi, di credo è molto particolare. Quindi quel tipo di fede che ti fa vivere una vita naturale in Cristo, una vita naturale, una vita, quella che dovremmo vivere ognuno di noi, si sviluppa attraverso la preghiera, quindi il nostro rapporto personale con il Padre, e attraverso il digiuno. Ora, so che parlare di digiuno sembra quasi impopolare, ed è impopolare, quantomeno in Italia, perché in Italia puoi predicare di tutto tranne
il digiuno.
Se predichi sul digiuno, insegni sul digiuno, dicono che sei posseduto. Ma il digiuno è fondamentale. Perché è fondamentale? Non per, come un'opera meritoria, non come un requisito da presentare a Dio, ma il digiuno ci permette di concentrarci sull'ascolto. Io vi dico,
diventi più sensibile al mondo spirituale.
È così, è indubbio questa cosa. Io lo so, io l'ho vissuto e la vivo nella mia vita. Quando mi prendo dei tempi di digiuno, di preghiera, io divento, sai, come quando ti scotti, la pelle diventa sensibile. Anche se ti sfiorano, tu cominci a percepire il mondo spirituale in una maniera totalmente diversa. Se tu dedichi la tua vita nell'ascolto della voce di Dio, alla lettura, allo studio, e lo fai anche, non sempre, ma anche, perché questa è una cosa personale, non si può imporre. Lo fai anche tramite il digiuno, cioè una volta a settimana rinuncia ad un pranzo o a una colazione o ad una cena, ma non come dieta
per ottenere, ecco.
Cioè il digiuno è accompagnato dalla preghiera. Quindi quando si digiuna bisogna stare con Dio, bisogna studiare, bisogna pregare, bisogna stare in ascolto. Ve lo garantisco, perché il digiuno è la cosa che più di qualunque altra cosa riesce ad abbassare la nostra carne. Che l'abbiamo. Vi faccio vedere una cosa, guardate in Galati il capitolo 5, per farvi vedere anche come il cambio di una traduzione cambia totalmente il modo in cui percepiamo le cose. Versetto 22, Galati 5:22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Versetto 24. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Non dice così nel greco. Dice così: coloro che sono di Cristo crocifiggono.
Ogni giorno è distante.
Significa che è qualcosa di costante e di continuo ogni giorno nella tua vita. Tu decidi ogni giorno di crocifiggere la carne. Non l'hai fatto una volta e per sempre. Se no non peccheresti più e non saresti più schiavo della carne. Non siamo schiavi della carne, non siamo schiavi del peccato, ma la carne l'abbiamo e cadiamo. C'è chi ha la carne, c'è chi ha il pesce. Coloro che sono di Cristo crocifiggono la carne, cioè è una scelta. Ed è la carne che impedisce allo Spirito di operare. Quindi il problema non è quanto ti manca dello Spirito, non è quanto ci manca dell'amore, è quanto la nostra carne ci spinge all'odio, alla vendetta, al risentimento, al rancore, ed è là che dobbiamo agire, non sull'amore, ma su ciò che impedisce all'amore di operare. Comprendiamo? Quindi il concetto è: tutto è compiuto, Cristo è in te ed è pienamente formato. La fede è dentro di te, l'unzione è dentro di te, l'autorità è dentro di te, la potenza di Dio è nella tua vita. Il problema è cosa lo impedisce. A volte è la nostra, è la nostra carne. Attraverso il digiuno non riusciamo letteralmente a sottomettere la carne e diventiamo più sensibili allo Spirito. È matematico, è così, è meglio della matematica. Quando noi decidiamo di sottomettere la carne, per sottomettere il nostro stomaco, in Italia ci vuole un miracolo, ci vuole veramente passione, veramente desiderio. Ma io vi consiglio con tutto il cuore di farlo una volta alla settimana, ma voi vi renderete conto di quanto il vostro spirito diventi sensibile. Di giuro, a volte non lo possiamo fare di cibo, facciamolo di televisione, facciamolo di Facebook, facciamolo di tutto ciò che in realtà, tutto ciò che in realtà alimenta la nostra carne.
Quindi sarebbe il digiuno di Daniele?
Eh?
Sarebbe il digiuno di Daniele?
No, il digiuno di Daniele è un'altra cosa. Il digiuno di Daniele è che si mangiava, ma non si mangiavano cose prelibate. Ok? Quindi un digiuno che puoi fare per, infatti il digiuno di Daniele è di 21 giorni.
No, perché a me Facebook è prelibato, quindi.
Però il concetto è: questo tipo di fede che ci permette di vivere nel soprannaturale ogni giorno è dentro di noi, e attraverso la preghiera e il digiuno c'è un'espressione che non so come descriverla in italiano. Il miglior modo che trovo è questo: quando dice questo tipo esce, la parola esce nel testo greco significa venire all'esistenza. È come qualcosa che appare, come qualcosa che appare da un istante all'altro. Quando Dio comincia a parlarti, quando tu cominci a diventare sensibile, ti rendi conto che hai cose davanti a te che fino a quel momento non vedevi. Leggi le cose e hai una capacità di penetrazione nelle cose di Dio che prima non avevi. O c'è o non c'è, non le possiamo inventare, non le possiamo costruire. C'è perché è opera dello Spirito Santo. E Dio comincia a parlarti, a rivelarti in tale maniera che tu dici: ma dove sono stato finora? Perché leggere la Bibbia, pregare, può diventare una routine, come un'abitudine, che non è sbagliato. Può diventare una buona tradizione, che non è sbagliato, però perde della sua efficacia. È come quando vai in comunità o stai in una riunione, vai, perché c'è la riunione? Oppure no, vado alla riunione perché so che Dio mi deve parlare. Oppure vado a pregare, mi metto lì un attimo nella mia stanza, mi chiudo, digiuno, so che Dio mi deve parlare. Si aprono le orecchie, gli occhi si aprono, cominci a vedere le scritture, lo Spirito Santo comincia a collegarti, a darti dei collegamenti straordinari. Chiaro che i collegamenti te li dà se leggiamo nel tempo, quindi Dio usa quello che nel tempo è immagazzinato dentro di te. Dio non usa ciò che non è immagazzinato dentro di te. Quindi è importante immagazzinare conoscenza, lettura e ascoltare, eccetera, eccetera, perché questo ci dà un bagaglio. Paolo lo chiama il deposito. Custodisci il buon deposito. E lo Spirito Santo prende dal deposito e comincia a parlarti, a collegare tutte le cose. Ma la cosa più straordinaria è che quando si apre questo mondo spirituale davanti a te attraverso la preghiera e il digiuno, le cose cominciano a diventare, cominciano a sembrarti diverse. Perché non vedi più la montagna dal basso. Dio ti apre gli occhi spirituali dall'alto e tu vedi le cose in maniera straordinaria. Io racconto sempre questa testimonianza che mi ha insegnato tanto. Ero a Napoli per un matrimonio, dovevo celebrare un matrimonio, mi ricordo che dovevo andare presto e questo, la sala si trovava in montagna ed era Napoli bloccata, un traffico mostruoso. Ho cominciato a lamentarmi, ero da solo, mi lamentavo il traffico, è la città, è impossibile, che schifo, che brutto, eccetera, eccetera. Ero andato un po' oltre con le mie parole, mi rendevo conto che mi stavo amareggiando troppo. Svincolo da questo traffico dopo mezz'ora di coda e di a passo d'uomo, prendo questa montagna, salgo, faccio questa strada, arrivo nella sala dove dovevo preparare gli strumenti e preparare tutto per il matrimonio. Questa sala aveva una vista su tutta Napoli e quando mi sono affacciato sono rimasto incantato dalla bellezza di Napoli e in quel momento Dio mi ha parlato, mi ha detto: vedi come cambia il tuo giudizio dalla posizione
di dove eri,
da dove guardi. Quando tu ti trovi in basso tutto ti sembra brutto, tutto ti sembra sporco, tutto ti sembra
giustamente,
ma da questa posizione tutto è meraviglioso. E io mi ricordo che chiesi perdono a Dio per le parole che erano uscite dalla mia bocca, che io amo Napoli, voglio dire, ma ero proprio quella situazione mi aveva talmente schiacciato che non riuscivo a vedere la bellezza della città. E il Signore mi ha insegnato: devi imparare a vedere le cose dalla mia prospettiva. Perché quando ti trovi davanti a una montagna, se la guardi dalla tua prospettiva ti sembrerà gigantesca, ma dalla mia prospettiva è grande quanto un granello.
Amen.
Ed ecco perché la tua fede può fare qualunque cosa. Perché dal mio punto di vista la montagna
è così.
È quanto un granello di senape. E se la montagna fosse un granello di senape e la tua fede fosse una montagna?
Quanto una montagna?
Cambierebbe la prospettiva. Attraverso la preghiera e il digiuno le cose accadono. Voglio incoraggiarvi a prendervi del tempo durante il giorno, 5, 10, 20 minuti, mezz'ora, da soli, con il Signore, a dare anche dei tempi di digiuno, anche se sono temporanei, del resto il digiuno è sempre temporaneo, per quello che è possibile. Saremo scioccati, sarete scioccati di come Dio riapre di nuovo gli occhi dello spirito e le orecchie per ascoltare. E diremo come Giobbe: ancora una volta il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Cambia totalmente la prospettiva e la fede diventa una cosa talmente naturale e talmente su base quotidiana.
Meraviglioso. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Abbiamo sentito parlare di demoni, e ora
di
questo demone che non esce, se ne... quindi abbiamo imparato una cosa sbagliata.
Capita.
Non è colpa...
Però queste cose, meno male che ce l'ho diretta.
Abbiamo sempre tempo per imparare.
Queste, sì.
Perché quando c'è, ad esempio, oggi leggevo in altri passi della scrittura dove Gesù dice delle cose, e quando vai a studiare nei libri ti rendi conto che certe espressioni che ti danno un senso, andandolo a studiare poi nei testi, o andando a vedere anche quello che dicono molti studiosi e traduttori, cambiano completamente il senso della frase. Tipo, faccio un esempio: Gesù disse una cosa ai discepoli e loro ma loro non capirono perché era velato. Loro non capirono perché era velato. Una traduzione dice, dello stesso passo, Gesù disse loro queste cose affinché non comprendessero.
Un pelato del nascosto.
Sì.
Quindi una cosa è che tu non capisci quello che ti viene detto, una cosa è che ti viene detto qualcosa apposta per non fartela capire.
Esatto.
Quindi quando entriamo in questo ci rendiamo conto di abbiamo bisogno sicuramente di andare a studiare, di andare a vedere altre cose, e quindi anche nelle scritture, no? Quando dice, ad esempio, come ha letto Rosario, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, non nella fede nel Figlio. Come quando Gesù ha detto abbiate fede in Dio, mentre la traduzione dice abbiate la fede in Dio, che è un'altra cosa, completamente. Noi ci sforziamo di far crescere la nostra fede, mentre la scrittura ci insegna semplicemente di far lavorare la fede di Gesù attraverso di noi. Ed ecco perché attraverso la preghiera e attraverso il digiuno noi saremo liberati dai nostri sforzi. Oh, quanto vorrei che la mia fede fosse più grande. Non hai bisogno, perché la fede non cresce. La fede è quella. La fede non cresce, ma possiamo crescere nella rivelazione di ciò che è già dentro di noi. Quindi io faccio lavorare la fede di Cristo attraverso la mia vita.
Che Pietro che chiede al Signore a crescere la nostra fede.
E infatti la risposta di Pietro qual è? La risposta di Gesù qual è? La risposta proprio è un passaggio emblematico di questa cosa. Signore, perché glielo chiese? Perché Gesù parlava del perdono. No?
È quando questo dice dell'albero questa
sì.
volta che
infatti
è
Gesù
radicato.
Dice se aveste fede quanto un grano di senape potreste dire a questo gelso sradicati di me e gettati nel mare. Non sta a parlare la sempre, non parla della montagna, parla del gelso, perché il contesto non sono né demoni né problemi, il contesto è il rancore, è il risentimento. Perché Gesù diceva, se tuo fratello pecca lo sconto di te, quante volte lo devo perdonare? Dice a Pietro. E Gesù ha detto, lo devi perdonare 70 volte 7. E i discepoli chiesero al Signore, Signore, accresci la nostra fede. Perché non ce la facciamo ad amare così o a perdonare. E Gesù ha detto, la fede. Però vedi, tu mi istigli. Perché qua, no, questa la dobbiamo leggere, perché è bellissima, guarda. In Luca 17, che Luca 17. Guardate qua, perché questa è anche qua è stato insegnato in maniera un po' diversa. Guardate qua. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, va e su Facebook e scrivilo. Ah no, riprendilo personalmente. Se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna da te dicendo mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli gli disse: Signore, accresce noi la fede. E Gesù, Signore, disse: se aveste tanta fede quanto un grano di senape, potreste dire a questo gelso, non monte, gelso, sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Qua sta parlando del rancore, del risentimento. Attenzione qua, non ho finito. Ora, chi di voi, se a un servo ad araro a pascolare il gregge gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola, non gli dirà piuttosto preparami la cena e rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non penso. Qual è il soggetto qua?
La fede.
Qua non sta parlando di noi.
Aspetta, che è il nostro servizio, non la presenza.
Che la fede ci è stata data per servirci. Se tu leggi questa frase e cambi il soggetto, cambia completamente tutto. Perché noi abbiamo messo sempre noi stessi come soggetto, ma il soggetto è la fede. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto, preparami la cena, rimboccati le vesti, servimi affinché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate?
No,
non lo penso. Ma voi pensate che Gesù sta parlando di noi qua?
Se parla di
perché sembra che sia un grande maleducato. Non lo so. Perché Gesù non ha mai parlato in questa maniera. Il servo di cui sta parlando
è la fede.
Significa che la tua fede è sempre all'opera. E deve essere sempre all'opera. Non si deve fermarsi mai.
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 Perché non c'è la fede?